Eccolo qua, Google è uscita allo scoperto, calato l'asso in sostanza per cercare di spazzar via la concorrenza e ha detto oh, io sull'intelligenza artificiale ci sono, non è vero che stiamo sbarluffando, ci siamo e il nostro progetto si chiama Gemini e noi lo chiameremo Gemini o Gemelli, insomma come preferiamo. C'è Will Smith che aveva fatto il film, no? Gemini Man, non era granché, sincero, io l'ho visto, però non era il massimo. L'Oscar mi sa che non l'ha preso per quello. Allora, perché è importante? È importante perché Google è chiaramente un colosso gigantesco, fattura, non so, l'anno scorso ha fatturato 280 miliardi, una roba così, quest'anno diciamo fa un 300 miliardi di fatturato, tanto per capirci OpenAI farà so, un miliardo di fatturato, uno, due, ecco, questo è un po' il livello. Google è Google, c'ha la ricerca pazzesca, c'ha l'hardware che va a 3000, personalizzato, autoprodotto, i super chip, i data center, a YouTube, tra parentesi, quindi ha una marea di dati, ad esempio sui video, sono quelli che hanno più dati dell'universo su cui allenare tutti questi modelli. Insomma, Google è Google, quindi non puoi ignorarlo. Ora, quando scendono in campo, la domanda è, ma questi spazzeranno via allora ChatGPT la concorrenza? Questa è la domanda. Perché è importante, a prescindere dai giochi di questi grandi colossi tech, è importante per noi? Perché queste notizie, che sono così paradossalmente poco interessanti per i media, la tecnologia, se ci pensi, perché non c'è un programma di tecnologia in televisione? mai non c'è mai stato. Io lo facevo su Sky TG24, era una roba di nicchia per disperati, no? Non so, c'era Massarini ai tempi, c'era Mediamente, ma non era neanche tecnologia, era filosofia, no? Di visioni tecnologiche, però proprio di tecnologia non ne parla mai nessuno in televisione perché non è sexy. Immaginati il telegiornale che apre iniziando a parlare, ecco perché intelligenza artificiale, a meno che sia il gossip, a meno che sia le truffe, la cosa che ti mette il terrore, se no non è interessante per i media. Ed è un paradosso questo, perché questa cosa qua impatta, ad esempio l'annuncio che ha fatto Google impatta, se fai, non so, il programmatore, se ne dico una, dopo lo vediamo l'annuncio, però ti impatta il tuo lavoro, il tuo futuro, la tua vita. Quindi dovrebbe essere una cosa che teniamo come i vulcani, no? Ma eruttano sti vulcani, sì o no? Perché andiamo, se studi un po' di storia, ci spazzano via tutti, allora dovresti tenerli d'occhio, no? I vulcani, è fondamentale. Priorità dovrebbe essere i vulcani, secondo me, l'intelligenza artificiale, ecco, là, insieme. Oppure l'intelligenza artificiale dei vulcani. A questo punto è fondamentale sapere quello che è successo. Allora, andiamo a vedere esattamente l'annuncio, vediamo un po' di demo, facciamo un po' di riflessioni. Sapendo che il contesto in cui si gioca questa partita è il seguente. Abbiamo Microsoft e OpenAI, da un lato, che giocano la loro partita. Poi hai Google, che adesso con Gemini è sceso in campo in modo prepotente. Poi hai Apple, che ad oggi è ferma lì, però questi arrivano e ovviamente i signori di Cupertino ci hanno qualcosa da dire, hanno tutti gli iPhone del pianeta, hanno Apple Vision Pro, sono molto avanti anche su quel fronte, insomma i prodotti li sanno fare, quindi questo è un altro player di cui si parla poco, però lo considererei. Hai tutto il mondo cinese, di cui magari si sa poco, però insomma questi signori ci sono, i TikTok, gli Alibaba, compagnia cantante, Tencent. Poi hai Elon con Grok, che ha raccolto appena un miliardino, insomma o sta raccogliendo un miliardino per la sua parte di intelligenza artificiale. Amazon, che è uscita con questo progetto Q, più per il mondo azienda enterprise, però insomma diciamo tutti sono dentro, però ad oggi i protagonisti sono ChatGPT che tiene banco e Google, quindi ChatGPT, Microsoft, Google, direi che sono i signori. Apple in arrivo secondo me a breve su questi schermi e Elon come cavallo pazzo che non sai bene cosa combina e ha come valore tutti i dati di Twitter, tra parentesi, quindi questi modelli li allena in tempo reale. Detta questa premessa, andiamo a vedere l'annuncio che ha fatto il buon Google. Andiamo a vedere l'introduzione di questa vicenda. Questa è la landing page commerciale, chiamiamola così, Gemini Era, ok, Gemini Era. Una considerazione che farei anzitutto sulla parte di comunicazione, se i signori di Google me lo permettono, mamma mia, sono veramente pessimi. So, magari sono io che sono ormai un 51enne allergico, però lo so, allora Gemini e Bard e poi adesso i vari pacchetti che vediamo, è una gran confusione, ecco, questa è una segnalazione. Io andrei a semplificare, se Steve Jobs rinascesse e andasse in Google probabilmente zapperebbe via un sacco di prodotti, di cose, no? Beh, mi sembra che ci sia gran confusione, ecco, questo è il punto di vista della comunicazione. Poi magari mi sbaglio, c'ha ragione loro, i 300 miliardi in fa loro, mica io. Allora andiamo a vedere questo Gemini. La prima cosa che dicono è che è costruito da zero in modo nativo per essere multimodale, quindi ragiona senza soluzione di continuità attraverso il testo, con il testo, immagini, video, audio e codice. Questa è la loro, come dire, value proposition, il loro punto di forza. Ti dico, guarda, noi siamo nativamente così, siamo in grado di prendere tutti questi input, impulsi e ragioniamo, questa intelligenza artificiale ragiona, non è che l'abbiamo allenato questo modello soltanto dandogli del testo, alludendo al fatto che gli altri hanno fatto così. Mi domando se sia così, tra parentesi, scusate, io sono sempre scettico rispetto al materiale di marketing delle aziende, perché chiaramente ogni azienda la racconta a modo suo, la spara a bomba a modo suo, no? Poi bisogna vedere se è vero. Questo è un punto di domanda che lascio ai più tecnici. Magari anche OpenAI è nata così e hanno rilasciato però all'inizio solo la chat di test e poi hanno aggiunto l'audio e il video, o magari è effettivamente un grande cambiamento. Non so valutare, ditemelo voi. Qui hai Sundar Pichai e Demis Hassabis di DeepMind, che fanno chiaramente il loro pitch dicendo che questo momento storico, bla bla bla. Vabbè, andiamo oltre. Un primo aspetto che segnalano è che questa è la versione più avanzata di Google, e questo è molto interessante. Riportano una serie di risultati che hanno ottenuto, chiaramente ben presentati, e qua vediamo una serie di risultati. A paragone, vi faccio notare come non ci girino intorno da questo punto di vista, il paragone è fatto rispetto a ChatGPT 4, e ti dicono, guarda che noi rispetto a ChatGPT 4 abbiamo dei risultati migliori in sostanza in tutto, vedete dall'alto, MMLU, che significa un test dove prendi 57 argomenti diversi, da la storia, la fisica, dalla la mamma di Goldrake, gli fai una serie di domande e a quel punto vedi quello che è in grado di rispondere meglio. E dicono, ok, noi ci abbiamo 90%, 86.4%, ok. Dopodiché, tutta un'altra serie di test dove andiamo a vedere la comprensione della lettura piuttosto che matematica. Peraltro, guardate come sia basso il livello matematico, 53%. Per cento, 53.2, 52.9% rispetto a problemi di matematica, algebra, geometria, precalcolo e altro, che oserei dire, se mio figlio di 14 anni torna con questo voto qua, è in castigo per una settimana. Non lo so, insomma, ecco, però è curiosa questa cosa. Nella mia testa invece dovrebbero essere le prime cose, no? Più facili da risolvere. Comunque, poi c'è il tema della programmazione, eccetera, eccetera. Quindi ti danno anzitutto una serie di parametri. Una considerazione su tutti questi parametri che vengono dati in questa presentazione. Ovviamente i benchmark sono sempre fatti dall'azienda che li propone, quindi è l'azienda che sceglie quali sono gli elementi su cui confrontarsi. È un po' come la pubblicità comparativa. Bisogna poi entrare nel merito e vedere se la comparazione è fatta nel modo corretto. Questo è un mestiere che lascio ovviamente a voi, che siete molto più intelligenti di me, o la lascio a ChatGPT o a Bard, insomma, per dire, ma è vera questa comparazione oppure no? Però, per non saper leggere e scrivere, prendiamo in buona fede il dato che ci danno e diciamo, ok, sono usciti con qualcosa che è più avanzato rispetto a ChatGPT 4. Vi faccio notare che però, se domattina OpenAI esce con ChatGPT 5, a questo punto si sposta l'asticella e questa sarà una gara continuativa. Quindi, a prescindere da quello che uno dice, quello che ci portiamo a casa è che Google senz'altro sta facendo le cose seriamente, ha tutte le possibilità per sviluppare AI di altissimo livello, ovviamente, e sono avanti, allo stesso livello o un po' più avanti rispetto ai vari OpenAI di turno. Qui hanno tutte le comparazioni e qua ci sono poi i tre pacchetti. In sostanza, questa è l'offerta commerciale dove ti dicono: guarda, abbiamo l'ultra che è il super avanzato, iperfigo, abbiamo il pro che è quello che aggiungiamo da subito in Bard, e il nano invece che è quello che va dentro in sostanza ai cellulari. Qua c'è una cosa interessante che quando dicono che va nei cellulari, deduco che vada anche senza internet, cioè è una roba che ti funziona a prescindere. Questo è un concetto interessante, che probabilmente sarà la stessa cosa anche su cui andrà Apple. Dopodiché hanno un po' di demo che sono molto interessanti, soprattutto basate sulla visione. Adesso ne vediamo alcune. Ad esempio, Gemini può produrre codice in base a immagini che gli dai o a degli stimoli che gli dai. Può creare testo, immagini combinate. Può ragionare visivamente multilingua. E allora in multilingua può fare tutta una serie di attività. Adesso vediamo le demo.
You are trying to get me to find the paper ball under the cup. I accept the challenge.
Noi che cosa vediamo?
The cup to the left.
Voglio vedere col gioco delle tre tavolette. Vieni a Napoli a fare il gioco delle tre tavolette e vediamo se le indovini. Zio, a prescindere da questo. Però vediamo un'interfaccia che risponde a degli stimoli
I know what you're doing.
visivi.
You're playing rock, paper, scissors.
uditivi.
What do you see now?
Ok.
Fingers are spread out to look like the wings of a butterfly.
Ed è in grado di descrivere quello che succede.
Barking mouth, a dog.
Sweet.
The coin should be under the right hand.
I don't know.
The coin is in the left hand using a sleight of hand technique to make...
David Blaine di Google. È questo il dimostratore.
Both objects are round and flat.
There you go.
Both are food.
Ok. Qui è in grado, in sostanza, di riconoscere quello che sta succedendo. Di fare i suoi collegamenti, no? In grado di collegare tutti questi punti di ragionamento. E l'altra cosa interessante è che può dare degli stimoli. Quando gli fanno vedere qualche cosa, può suggerire anche visivamente quello che puoi fare con quel tipo di ingrediente.
Show me some animals.
Okay, now I see blue and pink yarn. How about a pig with blue ears? Or an octopus? Or a bunny with a pink nose?
I'll keep those in mind.
Per fare quello devi essere il Goldrake dell'uncinetto, ma vabbè.
Going left leads to a duck, which is a friend. Going right leads to a bear.
Problemi di logica.
It is better to make friends than foes, so the duck should go left.
Smart choice.
This is a picture of a crab.
That's right. Is this the right order?
No. The correct order is Sun, Earth, Saturn.
Based on their design, which of these would go faster?
The car on the right would be faster. It is more aerodynamic.
Which looks more fun?
The one on the right.
Ok. Poi una parte ovviamente di traduzione. Vediamo la traduzione.
I see you're drawing a guitar.
In audio.
You've added an amp. Now it's an electric guitar. We can make some seriously loud music now. Given that you added drums, how about some 80s hair metal? All right, I see you've added a palm tree to the drawing. Change it up with some beachy vibes.
E poi un cultural understanding lo chiama. Quale film è questo?
Out the famous bullet time scene from The Matrix.
Ooh, nice. What do you think might happen next?
The cat is going to jump to the wall and stick the landing. It's going to be a perfect 10. Oh, and it's a miss. It looks like it was just a little too far away. Cat is a natural athlete.
Non ci ha preso per niente.
Okay, I've got one more for you.
Andiamo all'ultimo.
It is a simple line drawing of the constellation Gemini. You did a good job of capturing the beauty of Gemini.
Allora, come vediamo in questa demo, multimodalità è questa roba qua. Qualunque tipo di stimolo, questo parla. Per me questo sarà, come dire, la cosa più normale del mondo. Quando parlo ogni giorno con ChatGPT, in sostanza è quella sensazione lì. Cioè qualcuno con cui dialoghi e lui riconosce quello che sta succedendo e fa delle considerazioni. Sembrava fantascienza 10 minuti fa e adesso invece a me personalmente sembra la cosa più normale del mondo. La cosa che probabilmente introdurrà Google è anche la velocità di risposta. Avendo questa potenza pazzesca di calcolo o la possibilità di averlo direttamente sul cellulare, la velocità a quel punto sarà così fluida in tempo reale, non ci sarà quell'attesa dove magari parli con ChatGPT e lui si mette lì, ragiona un attimo, e quindi non hai quella parte di attesa. Andiamo a vedere un paio di cose che mi hanno colpito. Una è questa demo sulla parte di programmazione. L'ho vista prima, la cosa che mi ha colpito, a prescindere dalla programmazione, no? Dal fatto che programma, crea codici, insomma, questo ormai non è più una sorpresa, la cosa che mi ha colpito è che l'hanno testato in questa cosa che si chiama competitive coding, dove in pratica tu fai una gara, una competizione tra programmatori che devono risolvere problemi molto complessi. Hanno questo Alpha Code 2.
By Gemini. When we evaluate AlphaCode 2 on the same platform as the original AlphaCode, we solve almost twice as many problems.
Ok, vediamo il livello.
AlphaCode broke through the top half of human competitors. On average, we estimate that AlphaCode 2 performs better than 85% of competition per...
Allora, questa è un'informazione importante perché in sostanza ti sta dicendo che quando hanno fatto la prima volta la competizione, AlphaCode era a livello medio. Rispetto a un programmatore era, diciamo, nella media 50%. In questo caso invece ti dice che se vuoi far generare codice all'algoritmo o a un programmatore, porca miseria, adesso ci scherziamo sopra perché la notizia è triste da dal punto di vista dei programmatori. E adesso vediamo perché. Perché in sostanza fa meglio dell'85% dei programmatori. Allora, questo significa che quando uno dice in questa presentazione, poi dicono figata perché i programmatori a quel punto potranno usare questo ben di Dio di capacità per migliorare la loro programmazione, avremo nuovi modi di programmare che aiuteranno i programmatori, è una balla bella e buona, se ci pensi. Perché se tu hai una pizzeria e devi scegliere tra un pizzaiolo e un robot algoritmico che fa la pizza, e ad un certo punto questo robot algoritmico che ti costa meno del pizzaiolo è meglio dell'85% dei pizzaioli sul mercato, la domanda è: ma perché dovresti avere un normale pizzaiolo? Questa è la domanda. Nel momento in cui ragioni in questo modo e capisci anche che questa roba qua non è che sta succedendo solo per i programmatori, ma sta succedendo per la stragrande maggioranza dei lavori, una domanda forse dovremmo anche farcela. 85%, cioè questa roba programma meglio dell'85% dei programmatori. C'hai 10 programmatori in una stanza, ok? E hai l'algoritmo, 8 e mezzo li mandi via e tieni un programmatore e mezzo che è il super fenomeno, così. Fino a che questa roba non diventa 100%. Cioè, parliamoci chiaro, non è se, è soltanto quando. Questa roba succede matematico. Un'altra demo carina è questa, dove si vede Gemini applicato alla matematica, ai compiti in questo caso particolare. Riconosce quello che è un esercizio, individua quali sono le risposte giuste e quali sono le risposte sbagliate, e sulle risposte che hai dato ci puoi dialogare e gli chiedi e gli dici di spiegarti bene questo argomento. Allora, come abbiamo visto per il caso dei programmatori, anche in questo caso, se fossi un insegnante, se fossi una scuola, se fossi qualcuno che opera nel mondo della formazione, se in un qualche modo lavori in questo mondo qua, enorme, che tocca a tutti, pensa, tutte le aziende che non fanno formazione dipendenti, eccetera, noi sappiamo che abbiamo di fatto degli strumenti che sostituiranno molte attività che vengono fatte, che puoi dire che sono una noia mortale, no? Perché mettersi lì, correggere gli errori, eccetera, e quindi possono essere degli strumenti a supporto dei professori. Però attendere, sappiamo che quella roba lì, come per il caso dei programmatori, sarà in grado di far meglio dell'85% dei professori. E via così, no? Cioè, questa è la direzione su cui uno deve considerare da farsi, deve farsi trovare pronto in un qualche modo. Poi su questo noi possiamo aggiungere il fatto che quando sei un medico, stesso discorso vale per i medici ovviamente, non c'è solo un fatto di nozione che io ti devo trasferire, ma c'è anche un fatto di empatia, di umanità, di rapporto proprio, di capito? Essere lì fisicamente, quindi c'è questo aspetto che ci salva al momento, però dobbiamo tenerlo presente. Guardando la parte di opportunità, chiaramente bello strumentino che ti può tornare utile per cercare di lavorare meglio, dare una formazione molto più qualitativa, bla bla bla. L'ultima parte del messaggio di Google è che ovviamente vanno a costruire tutta questa intelligenza artificiale in modo responsabile, e allora hanno tutta una serie di test che fanno e di attività per cercare di evitare di avere degli algoritmi tossici, che siano il più inclusivi possibile, che mettano meno possibile a rischio l'umanità e le persone che sono coinvolte. E chiaramente Google fa un grande lavoro su questo. Sul post del blog di Google c'è anche l'indicazione dei partner con cui stanno lavorando, dei test che fanno, i 100.000 toxic prompts e via dicendo. Se ti interessa, è interessante. Ok, quindi quando arriva sto Gemini utilizzabile, la versione Pro la puoi già usare in Bard. Personalmente, sarò io che sono negato, non ho trovato grandi particolari differenze rispetto al precedente, però magari la stanno semplicemente aggiornando e ci vorrà un po' di tempo, come quando aggiorni DNS, ecco, si starà propagando, ecco, il termine giusto è propagarsi, vedi, questi termini del mio passato programmante. Però da tutto quello che hanno detto, quello che ci interessa è questa versione 1. Ultra è quella che compete con ChatGPT 4, questa invece compete la Pro Deduco col 3.5. A questo punto la versione Ultra arriverà il prossimo anno, quando finiscono tutti i test eccetera. Però anche lì non è chiaro, la versione Ultra è solo per le mega aziende o anche per noi umani? Immagino insomma che la metteranno a disposizione di tutti. Questo è quello che è successo. Un'altra considerazione sul tono chiaramente di comunicazione di Google rispetto, mi è venuto in mente, a Cybertruck, alla presentazione del Cybertruck. È interessante vedere questa enorme diversità diversità. Qui hai una comunicazione molto pacata, per famiglie, insomma, Disney, ecco, cioè è una comunicazione di quel tipo. Di là, per presentare Cybertruck, prendi e gli spari sopra, o vai da Joe Rogan, Elon Musk va da Joe Rogan e quello con l'arco tira una freccia contro il Cybertruck. Cioè, questa è una comunicazione rock and roll da un lato, e di qua invece una comunicazione family friendly, chiamiamola così. Così, giusto per segnalare lo stile diverso, inevitabile. E questo da un lato è anche un aspetto da considerare per quello che riguarda Google. È un'azienda talmente grande ormai che ha talmente tanta burocrazia e è un po' come una banca. Non è facile per un'azienda così fare velocemente delle innovazioni, perché immaginati tutto quello che deve fare per avere le approvazioni, essere in linea con tutte le leggi che ci sono in tutto il mondo. È un diavolo di casino. Mentre invece, se sei più piccolino alla OpenAI, puoi andare molto più rapido. Poi le multe le paghi dopo, perché alla fine dei conti, ad esempio, sti dati li avete allenati su dati coperti a diritto d'autore? Boh, chi lo sa. Però finché sei piccolino ti muovi molto più veloce. Quando invece sei grande così, ti muovi molto più lentamente, inevitabilmente. Questa è un'altra considerazione da fare. In questo caso, è meglio che uno si muova veloce o è meglio che uno si muova lentamente? Ci sono due correnti di pensiero. Ci sono quelli che dicono bisogna muoversi molto lentamente, perché appena sfugge di mano. Questa roba qua, ecco, una considerazione nella presentazione di Google che è venuta fuori, non mi ricordo dove, su Twitter, insomma, qualcuno faceva notare giustamente, devi partire dalla considerazione che quando tratti l'AI, tratti con un materiale estremamente pericoloso. Dovrebbe, immaginati esserci questa dicitura, come quando c'è hazard, cioè se quella roba esplode è un diavolo di casino. Devi avere lo stesso approccio, non lo puoi trattare alla Facebook prima maniera, move fast, break things. No, break things, niente break things. In questo caso non c'è niente da rompere, devi stare molto attento. All'estero opposto c'è chi invece ritiene che bisogna muoversi il più rapidamente possibile, così da essere in grado di avere più strumenti possibile per affrontare qualunque tipo di casino. Sono due visioni diverse, tu dimmi la tua, non ti so dire quale sia corretta. Sarei un po' cautino, ecco, questa è la mia personalissima sensibilità, giusto un tantino. Questi principali punti dell'annuncio di Google. L'altra cosa è che io sono sempre molto allergico alle demo. Fammelo vedere il prodotto, fammelo provare, le demo sono tutte belle e poi quando lo provi dici funziona o non funziona. Quando esce lo vediamo, lo testiamo e capiamo com'è. Però tutto fa intendere che chiaramente Google possa fare un prodottone. L'universo di competizione in questo momento, ricordiamolo, è fatto da Microsoft OpenAI. C'hai Meta con tutte le sue cose, c'hai Apple, c'hai Amazon, c'hai il mondo Cina, e questo è un universo molto competitivo che cerca di prendere un po' il sopravvento. Aspetto da considerare, così che buttiamo lì, è che quando escono questi annunci si ha sempre la sensazione che siano uno contro l'altro, quando invece poi collaborano tra di loro questi signori. È vero o no? Cioè Google paga 12 miliardi a Apple per essere motore di ricerca dominante sugli iPhone, probabilmente non si odiano così tanto. Siamo d'accordo? Un caffè se lo verranno insieme, non è che uno sta dietro a una staccionata e l'altro dietro a una trincea. No, collaborano. Allora, probabilmente il modo giusto di vederlo è che abbiamo la Cina da un lato e magari altri paesi che stanno lavorando in autonomia, senza magari, su questi temi, e poi hai il mondo americano con tutti questi player che poi, insomma, da un lato competono e dall'altro lato sono un cartello che porta avanti comunque questo tipo di tecnologia, che però, come dicevamo all'inizio, fa tutta la differenza del mondo sulla tua qualità della vita, la mia, il nostro lavoro, il nostro futuro, il futuro dei nostri figli. E vi faccio notare, non è una tecnologia disponibile per tutti, una charity che è pronta a donare tutto questo ben di Dio al mondo. Sono aziende che fanno utili e quindi poi tu dipendi da queste aziende in eterno, perché senza questo aiutino artificiale tu di fatto non sei in grado di competere nel mondo del lavoro. In sostanza questa è la triste conclusione, che però è giusto sapere e poi ognuno prende le sue decisioni. Cosa succederà allora? Quale sarà la prossima mossa? ChatGPT uscirà col ChatGPT 5 e Meta, che peraltro ha annunciato una decina di aggiunte di AI così ieri al volo, uscirà con le sue cose e Google prosegue nelle sue cose, Microsoft oltre OpenAI va avanti, Apple farà i suoi annunci, e quindi è un enorme annuncio dietro l'altro ogni giorno, su cui dobbiamo stare dietro per cercare di capire come usarli a nostro vantaggio e non essere usati da questa tecnologia. Fammi sapere la tua nei commenti e ci vediamo al prossimo.